fino alle 2 ci sarà appunto l'angolo Mojito, con selezioni musicali reggae, pop, elettro e trash music a cura dei DJ della radio. Continuiamo il 27 maggio invece, quindi sabato, alle 18 ci sarà la Periroar, alle 21 Plutonium Baby Live Band, alle 22:30 White Hype 69 Live Band, e sempre dalle 24 alle 2 Angolo Mojito con selezione musicale a cura di note cose e città, una trasmissione appunto della radio. E entrambe le giornate, dalle 18 bar e cucina curate da Roar, e dalle 21 troverete anche appunto i banchetti per sottoscrizioni e sostegno sempre della radio. Detto questo, sempre con tantissime grazie per il sostegno e la partecipazione, soprattutto appunto dopo ieri qui sotto in strada abbiamo festeggiato tutte e tutti insieme, ti direi sì, puoi mettere una breve pausa musicale e così iniziamo la lettura delle prime pagine delle testate italiane.
Rassegna stampa dei giornali.
Il sito www.ondarossa.info.
Una carrellata dei primi titoli, questo ce lo andiamo a leggere nelle pagine interne.
E ritorniamo ai microfoni.
Parliamo un po' di quello che è accaduto.
Non si accende neanche il computer questa mattina, non so bene come sia possibile.
E allora, abbiamo combattuto un po' con i computer anche questa mattina, ma ci siamo riusciti. E comincerei dalla prima pagina del Corriere, Corriere che titola: l'Europa sul PNRR, fate presto, alluvioni, allarme sanitario, mille frane, tensioni sul commissario, Bonaccini non può stare a Roma, perché sulla questione del commissario inizialmente Meloni sembrava appunto essere tranquilla nel dare la nomina a Bonaccini. Salvini ha messo un primo veto e adesso anche Meloni appunto sta facendo un passo indietro, sembra stia facendo un passo indietro al riguardo, tanto che addirittura alcuni sindaci invece dell'opposizione anch'essi si sono insomma scandalizzati per questo passo indietro. Nuovo monito dell'Europa all'Italia sul PNRR, con l'invito a fare presto, richiamo da Bruxelles per deficit, catasto e balneari, ma le riserve della UE riguardano anche l'autonomia, piccole borse per il debito USA, allarme sanitario nei paesi alluvionati dell'Emilia Romagna. Questi sono gli articoli, i temi che tratta il Corriere della Sera da pagina 2 a pagina 9. Ovviamente invece la parte alta, il rettangolo superiore, è dedicato alla morte di Tina Turner, leonessa del rock, era malata da tempo, è morta a 83 anni nella sua casa in Svizzera. Ma invece, tornando alla parte centrale, anzi alla colonna di sinistra, un dovere elementare, è l'editoriale di Mario Monti. Invece subito sotto la pancia di questa prima pagina è dedicata al calcio, e così come la foto che è dedicata alla vittoria dell'Inter. E poi ci sono invece 3-4 riquadri. E un paese ostile ai giovani, tra parentesi anche sulla crisi climatica, sarebbe una riflessione di Paolo Giordano. Se è vero che quasi il 70% degli italiani è preoccupato per l'impatto dei cambiamenti climatici e ne riconosce l'origine nelle attività umane, allora un passo avanti importante è stato fatto nella coscienza ambientale collettiva. La crisi climatica, che prima del 2018, tra parentesi l'anno di Greta, non era un tema mainstream, e prima del 2015, l'anno degli accordi di Parigi, non era quasi un tema, è finalmente diventata una preoccupazione maggioritaria. E va a pagina, prosegue a pagina 8. E poi invece gli ultimi tre riquadri, gli ultimi tre articoli che vengono riportati in prima pagina del Corriere, sono tre articoli di violenza. E il razzismo in due episodi, ora la vigilanza diventi spietata, e due episodi all'incirca identici nello stesso giro di due di ore in una Roma che appare ogni giorno sempre più insofferente e carogna. Due episodi destinati a non fare alcun rumore, cose di normale amministrazione che finiscono, seppure ci finiscono, con la denuncia in un commissariato che lascia il tempo che trova. Sono due persone di colore che conosco, uno è un amico, nato in un paese africano, vive in Italia da molti anni, prosegue a pagina 34. Sotto invece l'altro riquadro è dedicato alle violenze dei vigili di ieri nei confronti di una trans. Milano, video shock, bloccata e picchiata da quattro agenti, una trans brasiliana colpita prima con manganellate alla testa e poi resa inoffensiva degli agenti della polizia locale a Milano. La scena è ripresa da un video amatoriale. Il sindaco Sala, un fatto grave, prosegue a pagina 23. E in conclusione siamo invece più giù a Napoli, spari al bar, ferita una bimba e mangiava il gelato. E con questo mi fermerei per la prima pagina del Corriere, se vuoi passare.
E interrompiamo un attimo la rassegna stampa con una breve stacco musicale, perché abbiamo un aggiornamento, perché oggi ci sta il picchetto contro lo sgombero a Silvio Latino, delle compagne hanno chiamato in diretta e li facciamo intervenire.
Allora, 87.9, ci senti?
Sì, vi sento.
Ok, ti sentiamo anche noi. E allora, scusa un attimo, e allora dici pure appunto che aggiornamenti ci sono da Silvio Latino.
Allora, siamo qui in presidio dalle prime luci dell'alba per difendere le famiglie appunto dell'occupazione di via Silvio Latino 37. Vi dico insomma l'indirizzo preciso anche per chi ci volesse raggiungere. Siamo appunto in attesa di capire quale sarà la sorte in questa giornata di queste famiglie che, lo ricordiamo, insomma da tanti anni vivono vicino in questi locali abbandonati che sono diciamo afferenti alla stazione Prenestina, come abbiamo visto insomma nel caso di Berta con lo sgombero per l'appunto della stazione. Anche in questo caso RFI, che è sempre proprietario degli immobili, sta facendo una grande pressione da diverso tempo per sgomberare queste famiglie, per le quali però non c'è ancora un percorso di soluzione. Quindi da quando anche la sospensiva diciamo dello strato da parte dell'ONU è stata in qualche modo rimossa, ci troviamo in questa condizione di uno stillicidio di picchetti che si ripetono diciamo con cadenza regolare. Per cui insomma, come dicevo, invito chi può a venire qui, più tardi daremo anche aggiornamenti alla radio. Crediamo che comunque come dire, questa sia l'ennesima vicenda che è emblematica del fatto che non si può, come con gli strati, con gli sgomberi e così via, continuare con questo appunto stillicidio di accessi, rinvii e così via. Lo diciamo per Latino Silvio in questo caso, ma lo diciamo per tutti: finché non ci sono delle soluzioni alloggiative definitive, il passaggio da casa a casa, per quanto ci riguarda, questi appunto rinvii eccetera devono finire, e tutte insomma le procedure di tratto sgombero devono essere sospese, perché comunque questa spada di Damocle dell'intervento della forza pubblica è inaccettabile. Quindi insomma invitiamo chi può a raggiungerci qua insomma per picchetto a colazione solidale. Quando ci sarà capito meglio com'è la situazione, più tardi sicuramente richiameremo per aggiornarvi.
Perfetto, grazie mille. Allora, grazie. Senz'altro rimaniamo in aggiornamento e ci sentiamo più tardi. Grazie.
Grazie, più tardi. Ciao.
Ciao. E allora questi erano gli aggiornamenti appunto da Silvio Latino, una storia che va avanti ormai da più di un anno sicuramente, e anche appunto una storia anche di particolare di lotta, dove sono stati fatti più volte e diversi picchetti. E io continuerei la rassegna stampa. Continuerei la rassegna stampa e andiamo a vedere invece la stampa. E abbiamo visto il Corriere della Sera e la stampa, e il titolo alto: Colosimo, la mia verità sugli ex NAR, Rai, le nomine patriote si scordano le donne. E sotto ci sono due riquadri, che uno corrisponde al racconto e l'altro al dibattito. L'album di famiglia nella capitale nera, e nessuna insegna indica la sede del complesso mondo imprenditoriale associativo di Luigi Ciavardini, l'ex terrorista De Nard e della moglie Germana De Angelis. Via Fiesole è un vicolo senza uscita, prosegue a pagina 4, mentre l'altro riquadro, che corrispondeva al dibattito, egemonia culturale, gli abbagli a destra. Marcare il noi e il loro è in tutta evidenza la via scelta dalla destra per esercitare l'egemonia politica che le elezioni del 2022 le ha assegnato, e trasformarla nella famosa egemonia culturale. Sicuramente questo è un tema particolarmente caldo, particolarmente anche difficile. E sotto invece la pancia della stampa: Romagna da ricostruire, non bastano 2 miliardi, parla Bonaccini. Il commissario in genere è un presidente di regione, e appunto insomma ci si riferisce alla polemica sulla nomina alla quale abbiamo accennato poco fa. La corsa degli aiuti per la Romagna è già iniziata, Bonaccini non si tira indietro. In genere come commissario viene nominato un presidente di regione, lo dicono anche colleghi del centrodestra come Zaia, Occhiuto e Toti. Poi il governatore puntualizza: non bastano 2 miliardi. La foto centrale è dedicata invece alla regina del rock, una stella che non cadrà mai, la morte di Tina Turner. E 200 milioni di dischi venduti, Tina Turner è sempre stata il mio spirito guida e sono ancora affranta per quanto ho appreso. Sulla colonna di sinistra c'è un riquadro dedicato all'economia, flat tax, autonomia balneari e catasto, le riforme Meloni bocciate dall'Europa. Sotto invece l'analisi di Veronica De Romanis: con il nuovo patto rischiamo grosso. Ieri la Commissione Europea ha pubblicato le raccomandazioni che ogni primavera rivolge ai 27 Stati membri dell'Unione. Nessuna sorpresa per quanto riguarda il nostro Paese, le indicazioni sono sempre le stesse oramai da molti anni. Nello specifico l'Europa ci chiede di diminuire il debito, aumentare la produttività e rafforzare le politiche attive per il lavoro. La vera novità è il posizionamento rispetto agli altri partner, in particolare di quelli appartenenti all'area dell'euro. E prosegue. Per questa prima pagina della stampa invece andiamo a vedere la colonna di destra, che ospita 3 diversi articoli. Bellocchio e Moretti sono i vecchi registi che ci insegnano la fiducia nel futuro, è l'articolo di Concita De Gregorio. Dell'allegria dei vecchi vorrei dirvi, del loro ottimismo, da Cannes con questo torno, con una sensazione di fiducia nel futuro che arriva dai vecchi. Vabbè, insomma, cita tutta una serie di registi. Il più giovane nella fila è Kaurismäki, neanche settantenne, tutta quella sua nuova e lieve serenità. Quanto sorriso, quanta energia. E vabbè, prosegue. E poi invece l'altro articolo che oggi trova spazio su diverse delle prime pagine è quello della violenza dei vigili nei confronti di una trans a Milano, massacrata dai vigili, vergogna a Milano. E l'articolo è di Ilaria Cucchi e Monica Serra, prosegue a pagina 10 e 11 della Stampa. E sotto ancora da stupratore a sposo, così si salva Genovese, ed è un articolo che prosegue a pagina 21. In conclusione di questa prima pagina, l'ultimo riquadro è dedicato invece agli ecovandali cosiddetti, così come riporta la Stampa. Duomo invaso dai Findus, la lezione delle foto fake. Con questo direi che è tutto dalla Stampa, è una prima pagina piuttosto densa, appunto, dalle nomine alle violenze alla Romagna, e possiamo passare alla Repubblica.
Da questa parte del tavolo abbiamo Repubblica e Manifesto. Anche la Repubblica, la Repubblica apre in prima pagina con la scomparsa di Tina Turner, sempre the best, morta a 83 anni, ma il titolo principale è sempre appunto quello dedicato all'alluvione in Emilia Romagna. Meloni tradisce Bonaccini. Dopo l'abbraccio al governatore, la Premier prende tempo e vuole negargli la nomina a commissario della ricostruzione. I presidenti Zaia, Occhiuto e Toti, assurdo che non sia lui. Dietro la frenata di Fratelli d'Italia c'è l'obiettivo di prendere la regione. PNRR, fisco e debito. L'Europa bacia il governo su tutti i fronti. A pagina 35 Giovanni Egidio inizia il suo commento, parlando appunto di Giorgia Meloni, che evidentemente non ha retto il fuoco amico della Lega e di non pochi dei suoi, mirato a sabotare quella che lei stessa aveva lasciato intendere fosse la scelta più logica per la ricostruzione dell'Emilia Romagna, ovvero la nomina del governatore Stefano Bonaccini a commissario. E continua appunto a pagina 35. No a Bonaccini come commissario per la ricostruzione nel post alluvione. Durante la visita in Emilia Romagna l'incontro tra il governatore e Giorgia Meloni era stato caloroso, ma dopo il veto leghista ieri Fratelli d'Italia ha preso tempo sul presidente del PD. Zaia, Occhiuto e Toti sostengono il collega e l'Europa boccia l'Italia su PNRR, fisco e debito. Questo invece è un altro articolo che a firma di Ciriaco, Colombo, Lauria, Tito e Visetti, che occupa le prime cinque pagine di apertura in primo piano appunto della Repubblica. All'interno infatti nelle prime pagine vediamo come c'è anche una forte preoccupazione perché nel paese il paese appunto è assediato, così titola Visetti a pagina 4 della Repubblica, da una palude infetta, salute in pericolo. E quindi sicuramente appunto adesso si è aperta, in realtà si era già aperta dall'inizio, insomma, ma adesso ancora di più si apre proprio oltre a quella che è la cura del territorio, in che modo appunto curare il territorio. E sicuramente insomma che sia PD o che sia Fratelli d'Italia o Forza Italia o anche Lega, comunque alla fine tutti si sono fatti promotori di una cura che rivede e che riconsidera insomma sempre al primo piano cemento, costruzioni che rendono ovviamente un'impermeabilità del territorio e una scarsissima salvaguardia del territorio, con sempre più un alto dissesto idrogeologico, ovviamente, che in Emilia Romagna, secondo appunto quelle che sono le statistiche e gli studi, come anche abbiamo detto più volte da questi microfoni, sono quelli appunto più alti almeno in tutta quanta la penisola. E un'altra cosa di cui poi magari nel corso della mattinata andremo ad approfondire, anche il Manifesto ne parla, un'altra cosa di cui non si parla è proprio anche la condizione per esempio delle piantagioni, dell'agricoltura e dell'allevamento. Sono stati trovati appunto nel corso di questi giorni tantissimi animali che sono stati sommersi, il più delle volte appunto non aiutati. Ci sono state appunto poche operazioni in realtà per per salvarli, e si contano appunto circa tantissimi appunto bovini, animali, pecore, con almeno più di 400 allevamenti di galline, 45.000 alveari invece di la produzione del miele, quindi appunto delle api, e anche per quanto riguarda diciamo le piantagioni di frutta, che appunto definiremmo di stagione, possiamo trovare infatti nelle poche notizie che le riportano appunto piantagioni di pesche, appunto piante da frutto più di 10 milioni che almeno secondo le statistiche di quest'estate avranno una disponibilità sempre meno appunto sempre più bassa. E oltretutto, in tutto ciò, ovviamente a fare da cappello introduttivo a queste condizioni, a queste statistiche, ovviamente è la condizione di allevamento, e quindi di alta allevamento intensivo, oltre che delle piantagioni, anche appunto di animali, quindi insomma sono si sorvola anche sulla condizione ovviamente appunto dell'allevamento intensivo di questi diciamo di animali e delle piantagioni. Diciamo che a proposito di questa di questa faccenda, di quella che potremmo definire una scaramuccia, ma in realtà non lo è purtroppo, perché ovviamente va a guardare e va diciamo va a finire sulla pelle, come al solito, insomma, delle persone. Il Domani fa diciamo in prima pagina, propone appunto questo faccia a faccia tra Bonaccini e Meloni. Salvini boccia Bonaccini per punire tutta quanta la regione, e quindi mette a piedi pagina, insomma, verso la fine dell'articolo, appunto un rapporto, quella che è la differenza di atteggiamenti appunto del bene pubblico e quindi di chi si dovrebbe occupare veramente, con veramente interesse, di quelle che sono diciamo di quello che è il forte disagio dell'uomo, delle donne, degli animali, delle piante, e chi invece ovviamente coltiva sempre di più per appunto trarre profitto, ma anche magari anche per rivendicarsi diciamo rispetto a magari una campagna elettorale fatta male, e soprattutto appunto per interessi sostanzialmente solamente istituzionali. Andiamo avanti. Sulla spalla destra della Repubblica abbiamo gli ex capi dell'intelligence: la Russia minaccia l'ordine globale, confronto fra USA, Gran Bretagna, Arabia Saudita e Israele. L'aggressione russa dell'Ucraina sta cambiando la geografia della politica del mondo. L'Occidente schierato con il presidente Zelensky affronta un'inedita alleanza di interessi tra Mosca e Pechino, ma il conflitto non si ferma ai confini dell'Europa, investe il sud globale, dall'Africa al Medio Oriente, e pone dubbi sull'essenza stessa della democrazia liberale. L'invasione russa minaccia la base dell'architettura della pace nell'ordine globale, la sovranità inviolabile degli stati, dice l'ambasciatore Gian Negroponte quando lo incontriamo nella sede della fondazione MEDOR a Roma, per un'occasione davvero rara. Continua appunto a pagina 16 e 17. Passando infatti al manifesto, anche il manifesto, sempre sulla spalla destra, parla proprio della... diciamo dei rapporti in Russia, infatti all'interno a pagina 9 a cura di Angeri, Prigozhin a Putin, ora introduce la legge marziale. Al Moscow Time il capo della Wagner detta la sua agenda dopo un'invasione debacle. Intanto Kiev prova a zittire la notizia del ferimento del comandante in capo Zaluzhny. Il manifesto ha dotato anche sempre di fotonotizia, invece titola La trappola degli aiuti. Bruciamo gas, quindi il clima cambia, quindi arriva il diluvio, quindi arrivano gli aiuti, e negli aiuti c'è il gas. Nel decreto alluvione il governo infila una norma per semplificare la realizzazione dei rigassificatori, uno schiaffo a Ravenna dove ce ne sarà già uno, e questo appunto è... quello che occupa in realtà le prime due pagine, pagine 2 e 3 del manifesto, in cui, come anche dicevamo più o meno prima, diciamo, si tenta di ricostruire anche questo circolo ahimè vizioso di quello che è il sistema appunto di profitti, e di un non ripensamento sicuramente alla cura del territorio e del rapporto tra uomo e ambiente, e quindi questo lo si vede poi appunto, approfondiremo nel corso della mattinata, diciamo quelle che sono gli aiuti tra mille virgolette che dovrebbero arrivare. Importante da sottolineare, sicuramente almeno da evidenziare almeno in prima pagina, ma poi come approfondiremo di più, è l'inchiesta che il manifesto ci propone riguardo appunto al PNRR. Infatti Ciccarelli a pagina 5 ci parla appunto dei dati sull'attuazione del piano nazionale di ripresa e resilienza analizzate da Open Polis, sia un'affiliata e documentatissima opera di data journalism. Dal governo dichiarazioni contraddittorie, continua a mancare la trasparenza sulle informazioni. Ed infatti da Bruxelles fioccano bacchettate su tutti i fronti. L'occasione è la presentazione del report della situazione degli Stati dell'Unione. Nel gruppo di pagelle presentate da Gentilone e da Dobrovskis, quella dell'Italia è piena di insufficienze. Ci sono i ritardi del PNRR. Tony Felpati, ma si chiede un forte impegno. Lascia però arriva quando si passa dalle scelte politiche del governo, dall'autonomia regionale bocciata perché in sostanza scassa i conti pubblici e moltiplica le disuguaglianze, alle prime misure introdotte sulla manovra della strada sulla flat tax, hanno portata ridotta e sollevano preoccupazioni in termini di equità, male sul green e bacchettata sul catasto. C'è anche un consiglio sgradito: per contrastare la bassa natalità si può ricorrere alle politiche migratorie. Questo è, diciamo, virgolettato. Colombo ce ne parla a pagina 5. In effetti appunto anche il PNRR è una, diciamo, è una questione, diciamo, da affrontare nel corso di questa mattinata, in quanto comunque i dati parlano abbastanza chiaro, diciamo che da almeno fino a quelle che erano le statistiche, gli studi sulla politica e sui movimenti, insomma, di aprile, soltanto il 6% del piano nazionale era stato speso e l'1% completato, con ovviamente tra l'altro nell'agenda politica tutta una serie di obiettivi o comunque di piani che oltre ad essere stati dichiarati non primari, potremmo dire aggiungere, insomma, che sono appunto anche lesivi ed ecocidi, insomma, come per esempio il ponte di Messina, ma anche appunto la stessa flat tax che la Lega, insomma, si porta dietro da moltissimi anni. E tra l'altro, riguardo sempre al PNRR, c'è stata nella scorsa settimana, diciamo negli ultimi giorni, una forte protesta operata da parte di alcuni studenti e genitori del liceo classico Albertelli a Roma, che appunto, tutti quanti unite hanno in qualche modo sottolineato questa, diciamo, la forte incisione, oltre che appunto lesiva, anche professionalizzante del PNRR. Quindi, diciamo, che di base in tutto e per tutto a 360 gradi propone i profitti per le imprese, che appunto sono private, e anche da una gigantesca distorsione di quello che è il sistema scolastico e il giusto apprendimento, perché va a tagliare sicuramente una serie di nozioni e anche di quello che è una libertà di pensiero, spacciandola per una professionalizzazione e soprattutto appunto un ampliamento del sistema tecnico, cosa che in realtà non è, perché insomma non necessariamente chi vuole andare a studiare ingegneria nella vita o economia nella vita deve essere sottoposto ad un tipo di insegnamento, quindi di modus operandi appunto standardizzante in base per esempio anche all'aziendalizzazione, alla standardizzazione e anche a questo utilizzo molto forte di campagne high tech, di tutto quanto basato sui dati e tutto quanto appunto quasi cyber utopico, ecco.
Sì, no, non ho niente da aggiungere, però era particolarmente interessante questa vicenda del Piero Albertelli, il liceo classico di Roma, che ha rifiutato una parte degli stanziamenti. Ora non mi ricordo, però comunque era una cifra particolarmente ingente, parliamo, se non mi sbaglio, comunque di centinaia di migliaia di euro che avrebbero stanziato, e che però appunto il coordinamento, il collegio dei docenti, professori, insegnanti e studenti ha rifiutato, appunto perché evidentemente non riconoscevano quei finanziamenti come un finanziamento che va verso uno sviluppo dell'educazione, un progredire dell'educazione, come effettivamente, insomma, non sempre la svolta digitale e tutto quello che ne consegue debba per forza coincidere con uno sviluppo, con un progredire della conoscenza e della formazione. Per avevi concluso riguardo sì. le prime pagine, allora io leggerei altre, giusto darei un occhio ad altre tre prime pagine per concludere la, le prime pagine di questa mattina. Prime pagine ho detto almeno 6, 7, 8 volte. Lo facciamo dal Sole 20, dal Sole 24 Ore. Bruxelles sotto tiro, i ritardi del PNRR e le incognite della riforma fiscale. E, i ritardi accumulati del PNRR italiano preoccupano la Commissione europea che nelle raccomandazioni paese ha esortato l'Italia a presentare il prima possibile le richieste di modifica. È difficile avviare la discussione dopo giugno, ha avvertito il commissario Gentiloni, se si vuole mantenere il ritmo delle erogazioni stabilite. Pesanti critiche alla riforma fiscale, a cominciare dalla flat tax incrementale che accresce la complessità e ridurrà l'equità. Risulta la necessità di allineare i valori del catasto e quelli di mercato, rischi per i conti pubblici dell'autonomia differenziata. Scusate, ma vabbè, la posizione era particolarmente difficile per leggere questo trafiletto. L'immagine principale invece è dedicata al Festival dell'Economia di Trento, un festival che ormai fanno da diversi anni, un festival anche che ospita generalmente tantissimi impresentabili, e infatti generalmente i compagni e le compagne di Trento organizzano insomma delle contestazioni, e anche quest'anno è così. Festival di Trento al via, il futuro e le nuove sfide. Spesso insomma tanti sono insomma gli invitati che poi appunto si occupano di guerra, appunto le nuove sfide e il futuro spesso coincidono in realtà appunto con insomma con personaggi di questo calibro. E invece la pancia del Sole 24 Ore, alluvione oggi l'ok a nuove misure. Sulla destra, La spalla destra è dedicata ai mercati, le borse tremano sulle trattative per il debito USA, listini incaduti, piazza affari meno 2,4. E poi in conclusione vi leggerei quest'ultimo riquadro in basso, condizionatori, dalla UE in arrivo una stretta. Passiamo al Fatto Quotidiano, il Fatto Quotidiano che dedica la foto principale ai fatti che hanno riguardato la manifestazione a Palermo di due giorni fa, cioè la manifestazione per il ricordo di Giovanni Falcone. Insomma, il 23 maggio è il giorno in cui si ricorda la strage di Capaci, e insomma in tutta Italia c'erano manifestazioni di diverso tipo. Addirittura l'Università La Sapienza metteva le bandiere a mezz'asta. Corteo per Falcone, e quello che è successo a Palermo è che ci sono stati insomma una carica a un certo punto della questura. Corteo per Falcone, la questura sapeva. Cariche ingiustificate, ma che manifestazione non autorizzata? Ecco la PEC. E poi ancora no durante la marcia, la Digos d'accordo, poi il controordine dall'alto. Beh, sicuramente tutti questi articoli saranno da sentirsi male, probabilmente. Insomma, manifesto più corteo per Falcone credo sia una combo particolarmente lesiva. E sopra invece il nuovo PD lo aspetto sulla pace e sul lavoro. Questa è un'intervista che fa il Fatto Quotidiano a Rosy Bindi. Preoccupata per le critiche di Zelensky a Bergoglio. La destra faccia conti con lo stragismo, con Schlein il vecchio PD non esiste più. E secondo me in realtà per la prima pagina del Fatto Quotidiano è tutto, cioè, perché per il resto non riporta un granché. Volevo vedere ancora un ultimo quotidiano, che è quello di Libero, che titola, insomma, che regala sempre delle grandi perle riguardo i titoli. Le Brigate Verdi. Da eco imbecilli a eco terroristi, scoperta una cellula di ultraambientalisti che stava organizzando un attentato a un oleodotto a Trieste. Il movimento inizia a far paura. Via libera del Senato, il ponte sullo stretto si farà. E poi sulla sinistra, l'editoriale è di Alessandro Sallusti. E titola Falcone e Borsellino, vittime della sinistra ed eroi di destra. La storia dell'antimafia. Questo possiamo, non so se vogliamo fare un esercizio di meditazione, di tranquillità, lo possiamo provare a leggere dopo, anche se in realtà forse Falcone e Borsellino, vittime della sinistra ed eroi di destra, forse potrebbe essere meglio che leggere gli articoli della sinistra sull'antimafia, magari è più coerente. E l'ultimo sicuramente riquadro invece, a parte queste questioni, l'ultimo riquadro che vi riporto di Libero, titola così: il trans importuna i bambini e il PD attacca i vigili. Oltre, vabbè, a non riconoscere l'identità di genere, la trans, invece, insomma, il trans importuna i bambini, e soprattutto devo dire che è l'unico articolo, l'unico quotidiano che prende le difese dei vigili, che appunto tutte le scene di violenza che hanno manganellato e utilizzato lo spray al peperoncino, vabbè, tutte le scene che immagino abbiate visto, che comunque stanno circolando in rete in questi giorni. 8:52, io, se sei d'accordo, mi fermerei un attimo.
Sì, un breve stacco musicale e ritorniamo in voce con la lettura interna dei quotidiani. We'll be right back.
cane andato nella fossa, a tutto quello che riempie il vuoto e all'acqua che sposto. Colpetto quando nuoto, al momento di andare via, a quel che resta dopo l'allegria, a tutto quello che ti spezza la schiena e a tutto quello che provo questa sera.
Allora, 87.9, sono le 9 in punto, e proseguiamo, cominciamo la lettura dei giornali, addentriamoci all'interno di questa rassegna stampa che è piuttosto densa questa mattina. Oh, caduto tutto. Comincerei dal Corriere della Sera, il Corriere della Sera e dall'Emilia Romagna. Siamo a pagina, comincia a parlare di questa questione da pagina 5, Emilia Romagna, ancora pioggia, non toccate l'acqua stagnante, ma l'articolo più interessante di questa pagina in realtà è una perla, i libri antichi messi in salvo surgelandoli, a Forlì l'acqua e il fango hanno invaso l'archivio comunale, il seminterrato del seminario diocesano a San Benedetto, gli antichi tomi in particolare nella struttura religiosa sono finiti in acqua, sono testi risalienti anche al 1500, l'unico rimedio per salvarli è l'immediata surgelazione, i libri sono stati trasportati nella Orogel che ha messo a disposizione una cella frigo a meno 25 gradi, insomma questo mi sembrava particolarmente significativo, ma non vi leggerò questo anche perché purtroppo è finito, la storia finiva semplicemente così. Quello che vi volevo leggere era un editoriale che adesso lo devo, eccolo qua, quello di Paolo Giordano, un paese ostile ai giovani anche sulla crisi climatica, che comincia dalla prima pagina. Se è vero che quasi il 70% degli italiani è preoccupato per l'impatto dei cambiamenti climatici e ne riconosce l'origine nelle attività umane, allora un passo avanti importante è stato fatto nella coscienza ambientale collettiva. Non so se vi ricordate, insomma l'avevo letto prima, la crisi climatica, che prima nel 2018, l'anno di Greta, non era un tema mainstream, prima del 2015, l'anno degli accordi di Parigi, non era quasi un tema, è finalmente diventata una preoccupazione maggioritaria. L'avrei messo almeno virgolettato maggioritaria, ma non è così. Prosegue a pagina 8. L'Italia ascolti le proteste dei suoi ragazzi, di sicuro lo è adesso, nel pieno dello sgomento per l'alluvione in Emilia Romagna. Accanto a questa consapevolezza diffusa, tuttavia, affiorano già nuove forme, se non proprio di negazionismo climatico, quantomeno di riduzionismo. Tra queste la più comune è lo slittamento del discorso su altri piani. Sì, certo, la crisi climatica esiste, ma l'alluvione dell'Emilia Romagna è dovuta all'incuria nei confronti del territorio, alla mancata manutenzione. Slittamenti simili avvengono di continuo a livello diversi, anche inconsci, per esempio nel linguaggio, battezzando il piano di aiuti decreto maltempo, così da riportare quanto accaduto nella zona più rassicurante delle calamità meteorologiche, nella delle situazioni eccezionali che si manifestano una volta ogni moltissimi anni, senza alcuna considerazione ulteriore sulla loro aumentata frequenza. E sicuramente questa questione del trattare i temi solo in fase emergenziale comincia a diventare una questione che negli anni ritorna, e sicuramente fa, come dire, a me almeno leggendo queste prime righe fa venire in mente i primi periodi del Covid, il salto di specie, lo sviluppo delle città, del capitalismo, e come appunto in un primo periodo di quel momento effettivamente sembrava che questi argomenti, l'impatto dell'uomo sulla natura, sulla società, erano degli argomenti che cominciavano insomma un po' a trapelare all'interno, a farsi spazio all'interno della società. Proseguiamo. In questa confusione di intenti, gli unici che portano avanti ciò che gli scienziati si sgolano a ripetere da tempo, più eventi climatici estremi, sempre più estremi, e il tempo per agire è ormai poco, sono i giovani attivisti e le giovani attiviste per il clima. Non sono tutti giovani, a dire il vero, ma per la maggior parte sì, e questo, lungi dal renderli più simpatici, sembra unificare lo sdegno nei loro confronti. Una riprovazione bipartisan una volta tanto. Quando si parla di loro, degli attivisti per il clima, lo si fa per lo più ridicolizzando negli sforzi o arrivando perfino ad accusarli di essere fra le cause stesse del disastro ambientale. I commenti sugli account social di organizzazioni come Ultima Generazione ed Extinction Rebellion mostrano un astio che dovrebbe farci fermare a riflettere. Perché tanta animosità? Con chi ce la stiamo prendendo veramente? A Roma siamo d'un tratto diventati così sensibili per un po' di fango versato a terra? Non sarà invece che ci stiamo infuriando contro qualcosa che sappiamo ma preferiamo non ci venga sbattuto in faccia? I critici più indulgenti se la prendono con la forma, e questo è un discorso che torna, direi. Va bene, c'è la crisi climatica, ma non sono questi modi, perché le interruzioni del traffico infastidiscono, le opere d'arte non andrebbero venerate da distanze senza sfiorarle, e non lasciar parlare in pubblico qualcuno è da prepotenti. Questa in realtà è una retorica che si sovrappone, che negli anni insomma è stata utilizzata per delegittimare appunto qualunque forma di dissenso, no? La critica va bene, ma se è una critica obbediente, si potrebbe parlare appunto di critica obbediente, perché insomma quando invece la critica poi si va a concretizzare, ad avere delle insomma ripercussioni nella realtà, quando qualcuno prova a mettere in atto quello che dice, a quel punto la critica viene messa in fuorigioco. Potremmo parlare di critiche ipocrite, allora, che spesso insomma tanto, tanto care in ambito accademico. Come se il dissenso, qualunque dissenso, avesse mai potuto esprimersi perfettamente a modo, secondo i gusti dell'epoca corrente, come se, fra l'altro, i manifestanti per il clima, dai Fridays for Future in avanti, non mostrassero un rispetto singolare per la buona educazione. Dai primi scioperi silenziosi sotto la pioggia, alle vernici lavabili, dal carbone vegetale nella fontana, fino al fango che è solo fango ed è versato su di sé, nemmeno addosso ad altri. Perfino la protesta delle tende, che ha ragioni diverse ma contigue, dovrebbe colpire per quanto è composta, invece provoca la reazione contraria. Comunque la si pensi sulla gravità delle singole azioni, nella critica delle azioni stesse si consuma ogni possibilità di riflettere sul messaggio che portano. Così noi dimostriamo che quei ragazzi e quelle ragazze che non crediamo davvero a ciò che ci stanno dicendo, non crediamo che la loro sia sul serio una lotta esistenziale per la sopravvivenza, di fronte alla quale anche l'immortalità dell'arte rischia di non giovare più a nessuno. Noi affermiamo di crederci, ma senza crederci davvero, come fanno spesso gli adulti. Quel quasi 70% rilevato da Demopolis in realtà è un miraggio. C'è un altro elemento più triste: un mese e mezzo fa ero a Parigi durante una delle manifestazioni contro il governo, in particolare ero a Montparnasse quando i manifestanti hanno tentato di incendiare la rotonda, il ristorante identificato come uno dei simboli del potere. La manifestazione era massiccia, carica di tensioni e anche di violenza, come da noi non se ne vedono da parecchio tempo. Ma ciò che mi ha stupito non è stato questo, bensì il fatto che i giovani che la guidavano fossero largamente sostenuti dalla popolazione adulta, in modo esplicito oppure no, ma sostenuti. Da noi il contrario. Quando è accaduto, mi chiedo, quando ci è successo di diventare un paese così ostile ai propri giovani? Quando ci siamo dimenticati che a 20 anni non si ha nessun potere, nessuno, né decisionale né mediatico, se non quello del proprio corpo, e che il massimo che si può fare con quel corpo è usarlo per ostruire? Quando ci siamo dimenticati che in quel ostruire c'è anche un tentativo di costruire? Gli ecoterrorismi esistono, nessuno lo nega, come esistono gli ecofascismi, e anche meno drammatici ma molto più comuni, gli ecoimmobilismi, con tutti i problemi che causano. Ma almeno fino a prova contraria non è ciò che stiamo vedendo. Per ora assistiamo per lo più ad azioni dimostrative non violente, richieste di attenzioni che forse sarebbe arrivato il momento di prendere in considerazione più seriamente di così, per quello che vogliono comunicare. Può darsi che in quella voce che tanto ci infastidisce riconosciamo non solo la voce in questo momento più vicina alla scienza, ma anche quella più vicina a una protesta sommessa e scomoda che esiste pure nella nostra coscienza. Così si conclude questo articolo. E io su questo insomma mi fermerei, penso di averlo un po' commentato lungo la lettura, e vogliamo passare a qualcos'altro?
Dico, sempre parlando di clima, di attivismo, insomma, o anche per riprendere quella che era la linea che dicevi tu, anche da questi microfoni, e il manifesto ci aggiorna riguardo a pagina 4, riguardo a gli ecoattivisti a processo anche in Vaticano. In tre alla sbarra, sono accusati di essersi incollati al basamento del Laoconte, rischiano multe e carcere, processo aggiornato. Nemmeno alla Santa Inquisizione era toccato occuparsi di cambiamento climatico, devono farlo i giudici vaticani. A questo è assegnato il caso dei tre attivisti di ultima generazione, accusati di aver danneggiato il basamento in marmo del gruppo scultoreo di Laoconte. Il 18 agosto del 2022 ci si sono incollati sopra per chiedere di bloccare i sussidi pubblici a tutti i combustibili fossili. Ieri sono presentati alla prima udienza, dopo che è stato loro assegnato un avvocato d'ufficio. Avevano rifiutato di comparire in quelle precedenti perché oltre Tevere esercitano solo una 20ina di avvocati, una lista chiusa con costi molto alti, inaccessibili per gli attivisti. Il processo è stato aggiornato al 12 giugno. Questo è l'incipit dell'articolo di Merli, che tra l'altro magari anche in maniera un po' più retorica riporta anche una celebre frase dell'Eneide, no? Timeo Danaos ut dona ferentes.
Certo.
Parlavamo prima del liceo classico Albertelli, vabbè, questo è latino, è tipo la traduzione, appunto, anche il manifesto, cioè nell'articolo si dice temeo i greci anche quando portano i doni, anche proprio per sottolineare, no, questa visione di questi attivisti, appunto, che vedono arrivare la catastrofe anche quando apparentemente le cose vanno bene, banalmente quando ci sono i profitti, no? Insomma, la retorica potrebbe essere interpretata in questo modo. Sempre parlando di interni e anche appunto di questi disastri, un'altra notizia del giorno è quella del PNRR, dei ritardi e delle reticenze appunto del PNRR. Il manifesto, infatti, come anche dicevamo in apertura di prima pagina, a pagina 5 con Ciccarelli ci offre un'inchiesta. Il governo Meloni dovrebbe presentare la richiesta del piano della quarta rata del piano nazionale di ripresa e resilienza entro la fine di giugno, quella della quinta entro dicembre, ma in ritardo già sulla terza, da 19 miliardi di euro che resta bloccata. Per la fondazione Open Police, che sta conducendo un affiliato e documentato lavoro di inchiesta sulle piattaforme openpnr.org, le scadenze non completate che impediscono lo stanziamento sono 11, dovevano essere realizzate entro il secondo semestre del 2022. Open Police si è soffermata ad esempio su interventi come la ristrutturazione o la fornitura di ICT alle persone con disabilità, il sostegno al potenziamento della cybersicurezza e il potenziamento dei centri per l'impiego. Sul portale Italia Domani, usato dal governo anche per attestare lo stato di avanzamento sul piano, è stato annunciato il completamento di 327 centri, tuttavia per Open Police mancano il monitoraggio e la relazione annuale citata nel meccanismo di verifica. Ci sono anche i nuovi posti letto negli alloggi per gli studenti universitari, sui quali molto si è discusso in queste settimane, grazie alla protesta delle tende organizzata dagli studenti che hanno contestato la destinazione di 660 milioni di euro ai privati. In questo caso l'obiettivo doveva essere raggiunto entro dicembre, ma è stato completato ufficialmente a febbraio con l'assegnazione di 4.661 posti letto. Ma la forma dice poco sul contenuto, ovvero sulle qualità dei posti letto che saranno realizzati. In parte, come è stato scritto anche nelle inchieste pubblicate sul manifesto, si tratta di posti esistenti e riassegnati. Da questa notevole opera di data journalism emerge il fatto che le cause dei ritardi che bloccano la terza rata del PNRR sarebbero dovute a lentezze burocratiche. Questa è la croce e la delizia di un piano che chiede di sburocratizzare e liberalizzare mentre moltiplica la burocrazia e i vincoli esterni. Non sono formalità, ma l'essenza stessa della politica pubblica, concepita per abilitare l'esercizio delle libertà di imprese e della concorrenza. Il paradosso finisce per bloccare l'entrata in vigore e l'attuazione di ciò che è stato previsto. Il governo ha sottolineato che le scadenze sotto osservazione da parte della Commissione europea sono responsabilità del governo Draghi. Una valutazione veritiera, ma che non andrebbe separata dal problema principale che aveva anche quell'esecutivo: la capacità di realizzare le opere calate dall'alto. In questa cornice rientra anche l'annunciata proposta di rivedere il PNRR, a causa dell'aumento dei prezzi e del cambiamento di scenario economico avvenuto all'indomani della guerra russa in Ucraina. A ciò si è aggiunto il capitolo sul Repower UE. La proposta italiana dovrebbe essere inviata a Bruxelles. Il governo Meloni, già in campagna elettorale, aveva detto che nel PNRR c'erano gravi ritardi, che andavano stralciati i progetti realizzabili e ridistribuiti i fondi. Il ministro Fitto, che si occupa anche di PNRR, ha parlato di una mappatura di questi progetti, ma ad oggi in questo lavoro non c'è traccia. La Commissione UE ha dato una prima scadenza il 30 aprile per presentare eventuali modifiche. Quella era una data non perentoria. Il governo si è reso conto di non farcela. Ora la scadenza è il 31 agosto. Il passaggio non sarà semplice. Bruxelles si prenderà almeno 2 mesi per approvare il nuovo piano e saremo arrivati alla fine dell'anno. Il PNRR finirà nel 2026. Rischiamo di trovarci ancora più in ritardo e in emergenza. Dai documenti disponibili il governo appare in difficoltà. Tra l'altro rilascia dichiarazioni contraddittorie alla stampa. Altro problema persistente è la mancanza di trasparenza alle informazioni. Del fatto un passo avanti con la pubblicazione dei dati sui progetti, continua dal progetto, ma questi rilasciati arrivano con un anno e mezzo di ritardo. Non abbiamo la certezza che saranno aggiornati, sebbene importante che ciò avvenisse con continuità, altrimenti ci troveremmo davanti iniziative spot che lasciano il tempo che trovano. I dati forniti ci dicono dove i progetti saranno realizzati, ma non a che punto sono, se sono partiti o se sono nella fase di progettazione. Un'altra criticità è che molti dei dati su Italia Domani non sono validati. I progetti che abbiamo importato sulla nostra piattaforma sono oltre 138.000, di questi sono 50.000 sono stati validati dai ministeri, abbiano la ragionevole certezza che siano corretti. Sugli altri non l'abbiamo. Sono i soggetti attuatori che devono caricare i progetti sulla piattaforma Regis. Noi esortiamo chi ci segue a segnalare eventuali errori che correggiamo sulla nostra piattaforma. E quindi, appunto, questa, come diciamo prima anche in apertura, è l'inchiesta che ci propone sempre a pagina 5 il manifesto Ciccarelli. Sopra in realtà non c'è proprio il tempo di leggerlo, però consigliamo anche un'altra visione, analisi che Andrea Colombo ci propone sempre a pagina 5, dall'autonomia alla flat tax. Bruxelles stronca il governo, quindi sostanzialmente la Commissione europea cosa ha fatto? Ha incalzato oltre l'Italia sul PNRR, che evidentemente appunto è in ritardo, al contrario di quanto Sostengono appunto altre figure, ma anche per quanto riguarda, diciamo, quelli che sono i vari capitoli che si propongono all'interno dello stesso Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, di base appunto l'autonomia regionale, uno, come abbiamo sempre detto, uno dei capisaldi di Lega. Che rischia di mettere ovviamente a repentaglio con quelli che sono oltre la spesa pubblica e anche l'uguaglianza, che dovrebbe essere oltre che formale anche sostanziale, che però insomma, a parte l'autonomia regionale in sé, ad oggi non è comunque garantita, quindi l'andrebbe sicuramente ad aggravare, oltre che insomma attuare e aumentare quello che è già quel progetto del regionalismo a due velocità, no? Che insomma uno di quelle politiche che già si è ampliato con la riforma del ampliato, o comunque insomma ha iniziato a portare avanti con la riforma del titolo quinto. Anche sicuramente per quanto riguarda la flat tax, si è detto che hanno portato a ridotta e sollevano preoccupazioni sempre per quanto riguarda la redistribuzione fiscale, quindi della ricchezza, che di nuovo sarebbe a rischio. Sicuramente oltre a quello che è il problema di welfare, di cui come anche abbiamo molte volte detto, diciamo, è una delle problematiche più importanti che l'Italia ha anche rispetto a tutti gli altri paesi europei. Un'altra cosa appunto è sicuramente appunto questo taglio alla spesa pubblica, a favorire il privato, ne abbiamo parlato anche in apertura per quanto riguarda nuove forme di istruzione e nuove forme di concezione appunto dell'istruzione e dell'apprendimento scolastico, non soltanto medio e liceale, ma anche appunto universitario. E anche per quanto riguarda la delega fiscale, aumenta i rischi legati all'equità, alla riduzione della appunto per la alla, alla, allo, diciamo tenta di tenta rischia di ostacolare sicuramente ostacolerà appunto il sistema tributario e anche per quanto riguarda la transizione ecologica, il sistema fiscale non la promuove a sufficienza e l'Italia non ha realizzato un'introduzione più rapida delle rinnovabili. Anche per quanto riguarda i balneari, qualche passo avanti è stato fatto, ma le troppe proroghe ostacolano i progressi nel settore. Quando il manifesto parla sempre a pagina 5 di queste dichiarazioni o comunque esternazioni non troppo coerenti che vengono rilasciate alla stampa rispetto appunto a quelli che sono i dati netti ed evidenti appunto di questo, oltre che ritardo, anche appunto negligenza, ma anche inadempimento di quelli che sono oltre gli stanziamenti anche le pratiche proprio concrete. Abbiamo detto prima in apertura che soltanto almeno ad aprile l'1% degli obiettivi era stato effettivamente e totalmente completato. La Repubblica a pagina 6 propone sempre in primo piano un'intervista a Freni, che è Federico Freni è il sottosegretario all'economia, che invece rilascia appunto con tutta la chiarezza e la sicurezza che la revisione del PNRR è perfettamente in linea con quanto concordato con l'Europa. Siamo nei tempi previsti, entro luglio avremo il nuovo piano. E quindi diciamo non mette in dubbio assolutamente niente, dice che scontiamo ricadute sulla terza rata ma non ci sono problemi di liquidità, oltre che aver negato tutte a questo punto infondate accuse secondo il suo o infondate analisi secondo appunto il suo punto di vista riguardo eventuali reticenze o comunque omissioni. Fatto sta appunto che alla fine l'Italia si trova in quella che è la condizione di oggi, che anche non soltanto per la scuola, non soltanto per quelle che sono anche le catastrofi a causa appunto del profitto e della cementificazione e a causa ovviamente anche delle varie privatizzazioni, diciamo c'è anche un grande problema di disoccupazione che porta appunto, l'abbiamo anche detto molte volte, a questa inevitabile spirale negativa, diciamo questo circolo vizioso in cui appunto ovviamente la domanda è bassa, i bassi sono gli investimenti, ma perché appunto quello che è proposto dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza non è appunto necessariamente, o meglio, non è giustamente qualificabile come lavoro, perché tutto quanto È visto come occupabile, ma niente specificato, non c'è un salario minimo, tutto quanto, diciamo, non c'è una, il costo della vita è troppo elevato e eventuali stanziamenti non bastano per il lavoro, non bastano per le necessità, un tetto, non bastano per quelle che sono anche la crisi climatica, e tutto quanto ovviamente passa sempre in secondo piano, e ogni catastrofe, ogni disagio, purtroppo anche a causa appunto di questi effetti del media e di controllo appunto del media e della politica istituzionale, passa sempre in secondo piano e tutto quanto sembra essere dimenticato ogni mese o ogni settimana. Quindi da questa parte più o meno abbiamo cercato di fare un punto anche riguardo a quelle che sono le politiche istituzionali e come appunto questo esecutivo e questo organo legislativo si cercano di adattare rispetto appunto all'emergenza anche economica.
E allora io mi prenderei un momento di pausa, giusto per riprendere fiato, e torniamo fra il tempo proprio di una canzone per parlare della nuova nomina del presidente della commissione antimafia.
Oggi è martedì, giorno di colloqui, arrivo fuori re Bibbia, tiro come Rocky, vorrei baciarti, darti farsi sui labbri, ma intorno troppi stronzi, tocca essere sobri. Metto in fila al controllo pacchi, svuoto le tasche negli armadietti, signore gitane svettano sui tacchi, rispondono a tono contro gli agenti. Oggi ho portato il seitan, ma lo spaccio per spezzatino, piuttosto lo spiega una scimmia cos'è, ma non ha sta merda di secondino. Perquisizione corporea, io con la smorfia di chi vi odia. Penso che faccia da idiota, giusto con sta faccia puoi fare il voglio. Entro in cortile che scalpito, so appena ti vedo mi impappi. C'è il solito gente panzone che si muova a scatti, che aspetti, mi porti o no?
Tu? Dai, se gente che si alza, sbriga e andiamo.
Se passa tua buona murma viene me, ne m'abbandono e vanta anche scincati di te. Se passa tua buona murma viene me, m'abbandono e vanta anche scincati di te.
Oggi è martedì, giorno di colloqui, arrivo fuori re Bibbia, tiro come rock.
Arrivo al reparto d'alta sicurezza, che sembro già stato di ebbrezza. Penso un po' adesso che in bocca e posso addirittura farti una carezza. Nessuna porta si apre se quella dietro non si è già chiusa. Sento il tuo profumo che piega le sbarre, quanto sei buona pure tra ste mura. Ti dico già mi si infiammano gli occhi. Pane in cassetta e sotto olivera, insieme a te sarà un pranzo coi fiocchi. 60 minuti sono sempre pochi, la pasta che arriva a singhiozzi. Spero che con una lettera mia l'ufficio censura si taglino i polsi.
Dai, io muovessi sì, che ti aspetto, dove vado? Grazie, vado.
Oggi è martedì, giorno di colloquio, arrivo fuori re Bibbia, in tiro come Rocky. Vorrei baciarti, darti morsi sui labbri, ma intorno troppi stronzi, tocca essere sobri.
Se passa tua buona murma viene me, e m'abbandono e vanta anche se incazzi di te. Se passa tua buona murma viene me, abbandone vanto anche scicazzi di te. Se pensa tua mon amour ma viene me, ma abbandone vanto anche scicazzi di te.
Oggi è martedì,
E allora 9:27, buongiorno a tutti i radioascoltatori e le radioascoltatrici che si fossero collegati in questo momento o da poco. Buongiorno a chiunque è privato e privata della propria libertà. Noi proseguiamo la nostra rassegna stampa, lo facciamo questa volta prendo la stampa che dedica le prime tre pagine a questa nomina di Colosimo, di Chiara Colosimo, appunto presidente della nuova presidente della commissione antimafia. È una lettura non come dire, non facilissima e non scontata, nel senso che chiaramente cerca di far molto leva sullo sgomento della, o comunque ripercorre lo sgomento della destra al governo, che è un elemento comunque piuttosto critico e traballante, l'indignazione della destra al governo, perché quando insomma rischia di essere miope. Ma lo andiamo a vedere piano piano durante la lettura di questa parte, e dedica le prime tre pagine, è abbastanza significativo questo. Pagina 2, antimafia senza pace, antimafia senza pace, monta la protesta dei parenti delle vittime sulla presidenza Colosimo. Se convocati non so se andremo, dice il fratello di Peppe Impastato. Di questo vi leggo solo l'inizio. È un brutto passo indietro, un brutto segnale per chi ancora sta combattendo nei territori ogni giorno. C'erano tante persone competenti nella commissione, come Cafiero De Raho o Scarpinato, persone che hanno competenza e vengono da esperienze di un certo livello. Affidare la commissione antimafia, che è un organo istituzionale, a Chiara Colosimo è una cosa che mi preoccupa moltissimo. Il suo passato per il suo passato e per le sue frequentazioni con ex terroristi. Giovanni Impastato, fratello di Peppino, giornalista e militante politico ucciso da Cosa Nostra nel 78, è preoccupato per le sorti dell'antimafia. A 24 ore dal blitz con il quale la maggioranza di destra ha imposto la fedelissima di Giorgia Meloni come presidente dell'antimafia, sono ancora i parenti delle vittime a contestare la nomina dell'ex consigliera del Lazio per la sua amicizia con il terrorista Nero Ciavardini. E questo è un po' insomma l'inizio di questo articolo, ed è un po' per restituire un quadro generale di quello che è successo e del dibattito che si è aperto a riguardo. L'unica nota che mi viene da fare su queste righe è appunto questo: non è che la destra ha imposto, è come funziona il gioco democratico tendenzialmente, cioè il voto, il Parlamento ha votato e così funziona. E sotto c'è un'intervista a Roberto Scarpinato, un ex magistrato, esatto, adesso è senatore del Movimento 5 Stelle, che però non vi leggo. Il titolo è "Un filo nero da Rauti a Meloni, neofascisti dietro le stragi". Quello che vi volevo leggere invece è l'intervista che viene fatta a Chiara Colosimo, che la stampa fa a Chiara Colosimo, e invece leggerei almeno insomma le sue parole. In mezzo alla bufera, Chiara Colosimo si trova tutto sommato a suo agio. Il primo giorno da presidente della commissione antimafia, la deputata di Fratelli d'Italia, legatissima a Giorgia Meloni, lo trascorre tracciando le linee del suo mandato e difendendosi dalle accuse dell'opposizione. Ciavardini non è un amico. Le polemiche del centrosinistra se le aspettava. Non mi aspettavo quelle delle associazioni dei familiari delle vittime, di cui ho molto rispetto. Questo mi ferisce. Vorrei incontrarli presto. La narrazione che si è fatta è surreale. Sono nata nell'86 e sto passando per la persona che non sono. E lo sgomento appunto è per insomma per tante cose, sicuramente in primis per le foto che sono uscite, per la foto che è uscita con l'ex terrorista Nero Luigi Ciavardini e l'allora consigliera scusate perché sto leggendo la foto con l'ex terrorista Nero Luigi Ciavardini e l'allora consigliera regionale del Lazio Chiara Colosimo, fedelissima di Giorgia Meloni. E questa foto è una delle cose che sta facendo più scalpore della sua vicinanza è chiaramente con questi ambienti. Chiara Colosimo, lei è amica dell'ex membro dei NAR Luigi Ciavardini? No, non lo sono e spero di non ripeterlo ancora. Ho conosciuto Ciavardini nell'ambito di iniziative con l'associazione gestita da sua moglie, sorella di Nanni, terrorista nero morto in carcere, e Marcello oggi alla Regione Lazio, nelle quali ovviamente c'era anche lui. Era il primo mandato da consigliera regionale del Lazio 2010-2013. Non ho problemi a dichiararlo. E adesso dice delle parole piuttosto emblematiche. L'articolo 27 della Costituzione parla di funzione rieducativa della pena e di reinserimento dei detenuti. E, insomma, abbastanza emblematico sia insomma per la visione del carcere, che comunque sembra anche un po' un'assoluzione appunto di Luigi Ciavardini in parte. Cioè, appunto come il carcere, come se uno sconta la sua pena in carcere, appunto come quindi la visione del carcere come reinserimento sociale e rieducativo. E subito dopo c'è una domanda sulla foto che insomma vi salterei. La foto però scattata nel carcere di Bibbia lascia intendere una certa confidenza fra voi, perché appunto c'è questa foto in cui sembrano particolarmente amichevoli e quindi non proprio una foto del tutto istituzionale, e lei si difende da questo insomma dicendo no, non sapevo, non mi sembra, insomma sono foto, no? Difficile da interpretare, eccetera. E, poi le viene chiesto perché ha cancellato alcuni post sui suoi profili social che riguardavano proprio questi incontri. Non mi pare di aver cancellato alcun post, tuttavia non ho nulla da nascondere. Farà dei gesti verso le associazioni che oggi la criticano? Sì, ma lo farò in forma riservata. In ogni caso questa è casa loro e non hanno bisogno di inviti. Il presidente delle vittime della strage di Bologna si augura che lei non vada alle celebrazioni del 2 agosto. Lei ci sarà? Le celebrazioni del 2 agosto ovviamente si riferisce alla strage di Bologna del 1980. Il presidente della commissione antimafia deve esserci e io vorrei esserci. È ovvio però che non farò alcun passo per provocare dolore ai familiari. Il suo partito, in generale gli esponenti della destra, hanno spesso messo in discussione la verità giudiziaria sulla strage di Bologna. Lei conferma questi dubbi sulle sentenze? Non ci sono idee pregiudiziali che possa permettermi nel mio ruolo. Non possono esistere per il rispetto che porto alle vittime della strage. È con questo spirito che affronterò ogni tematica che mi verrà sottoposta, perché le risposte vanno date prima di tutto alle famiglie delle vittime. Secondo alcuni il suo profilo non sarebbe adatto a un incarico così importante. Sono abituata a queste critiche, sono entrata in consiglio regionale a 23 anni e fui fermata dalla sicurezza che mi gridò «Ragazzin, dove vai?» perché accanto a me entravano Rodolfo Gigli, che aveva 73 anni. Risponderò all'accusa di inadeguatezza svolgendo al meglio questo ruolo. Cosa vuol fare da presidente della commissione antimafia? Io non credo che l'antimafia sia una questione che vada trattata solo in sede giudiziaria. Il 2 giugno compio 37 anni. Un motivo in più, il 2 giugno compie 37 anni, un motivo in più per andare alla manifestazione contro il 2 giugno. Compio 37 anni e forse il mio ruolo potrà essere anche quella di parlare a quelle generazioni che rischiano di vedere la mafia come una cosa lontana nel tempo. La mafia ha cambiato volto e va detto a gran voce che esiste ancora e va combattuta tutti i giorni. Certo, ce le ha proprio tutte, è nata pure il 2 giugno. E cosa pensa dei membri della sua commissione indagati a vario titolo? C'è differenza tra essere indagati e condannati. L'avviso di garanzia è a tutela del diritto di difesa, non spetta a me giudicarli. Giorgia Meloni ha spinto molto affinché lei venisse indicata presidente. Non è il premier che indica il presidente della commissione, è una prerogativa del Parlamento, e così è stato. Hai sentito la premier in questi giorni? E il presidente del consiglio si occupa di dossier ancora più importanti di questo, ma quando muoverò i primi passi condividerò con lei quello che vorremmo fare, perché so quanto tiene alla lotta contro tutte le mafie. Cosa dice all'opposizione? Che ora c'è da lavorare e non polemizzare, tuttavia è la prima volta che una persona con un casellario giudiziario immacolato e battaglie come quelle delle mascherine, come quella dei concorsi e contro la proroga per le discariche di Albano, diventa una persona che non può fare il presidente dell'antimafia a causa di una foto. Molti esponenti di altri partiti politici hanno avuto frequentazioni con persone condannate per reati gravi come quelli per cui è stato condannato Ciavardini, e non ho visto tutto questo scandalo. A chi si riferisce? A chi si riferisce? Lei risponde: a differenza loro non cerco la polemica e non mi metterò a fare i nomi. Con questo si conclude questa intervista, e quello che mi viene da dire è chiaramente che una critica è appunto criticare solo la figura in quanto è figura di estrema destra, quindi lo sgomento per la destra che ricopre i vertici delle istituzioni, del governo, rischia di essere una critica parziale, se non poi di conseguenza anche riguardo tutte come sono le critiche parziali, del tutto miope. Però certamente invece se si legge questo all'interno di un quadro più ampio, e la si lega appunto a una lettura più ampia della fase che si sta percorrendo, e quindi appunto anche della deriva autoritaria dell'estrema destra, eccetera eccetera, invece sicuramente è un fattore significativo. E sicuramente, insomma, sì, è particolarmente significativo. Con questo concluderei, dopo rimanderemo appunto a proposito del cercare di dare un respiro più lungo a queste tematiche, manderemo un approfondimento che era stato fatto in passato sulla mafia e sull'antimafia, e che insomma che ricopre appunto un raggio un po' più ampio. Io non so se dall'altra parte c'è qualcosa, e se non c'è niente dall'altra parte del foglio, pagina 4, la capitale di neofascisti e meloniani, la sede dell'ex NAR Ciavardini e il ritrovo della Roma nera che vuole cancellare la macchia virgolettato degli anni di piombo. Tra manifestazioni e fiaccolate l'estrema destra sfila da sempre fianco a fianco ai fedelissimi della premier. E io questo non lo leggerei tutto, leggerei giusto un paio di passaggi. L'inizio: nessuna insegna indica la sede del complesso mondo imprenditoriale associativo di Luigi Ciavardini, l'ex terrorista dei NAR e della moglie Germana De Angelis. Via Fiesole è un vicolo senza uscita, a pochi passi dal fiume Aniene che attraversa Roma. È una enclave difficile da trovare se non la conosci, contornata da capannoni di fabbri e falegnami. in fondo alla stradina c'è un grande magazzino completamente distrutto. Vabbè, qui descrive brevemente il posto. Un'altra cosa che volevo leggere era: Ciavardini e il suo mondo sono da quasi un ventennio un simbolo ben preciso. Il 5 dicembre del 2005, tra Piazza Venezia e la Bocca della Verità, circa 5.000 persone sfilarono con le fiaccole in mano in un corteo aperto dallo striscione. Strage di Bologna, colpevoli di comodo, vittime senza giustizia. La manifestazione era stata organizzata dall'associazione L'Ora della Verità, sigla che ogni 2 agosto, anniversario della bomba del 1980, la bomba della stazione di Bologna, prova a riportare la tesi dell'innocenza della destra nell'attentato più grave della storia repubblicana. Nel comitato organizzatore dell'epoca ci sono i nomi di una parte importante dell'attuale dirigenza di Fratelli d'Italia, da Marco Marsilio, presidente della regione Abruzzo, vicinissimo a Giorgia Meloni, fin dal suo ingresso alla sezione della Garbatella del 1992. Comunque, con questo concludiamo questa parte. L'unica cosa che mi viene da ricordare, perché ora si parlava della strage più grave della storia della Repubblica Italiana, di una strage di cui non si parla mai, a proposito delle dichiarazioni del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che appunto un paio di giorni fa, no, parlava della strage di Capaci. Una strage di cui non si parla mai è la prima strage di Stato della Repubblica Italiana, che non è quella di Piazza Fontana del 69, bensì è quella di Portella della Ginestra nel 1947, del primo maggio del 1947, che è insomma un anno dalla nascita della Repubblica, precisamente un anno, il primo maggio. Praticamente sì, un anno dalla nascita della Repubblica, lo Stato e la mafia, in un fedelissimo abbraccio, fanno il primo attacco appunto ai lavoratori e ai comunisti che quel giorno appunto festeggiavano il primo maggio. E con questo ci fermiamo un attimo.
Fuma addormentato, mille fogli volano sul tavolo. Mille foglie, candeline, auguri, bada, 4 figli a carico. Torna a casa al panico. E ti dico, non lo fa solo per il suo onorario. Per i pagamenti deve chiedere a un oracolo. Gira voce che ha difeso il diavolo. Dopo la vittoria tutti al bar. Mario sa quello che fa, Mario nel cassetto della scrivania, la verità. Mario è l'ultima chance per farti uscire prima dell'elicottero. Quale madre patria, Mario è un orfano. Fate fatica a fottere con Mario, riprovate l'anno prossimo. Hanno arrestato un altro amico caro, meglio chiamare Mario, meglio chiamare Mario. E gira per il barrio con i malfattori, hai guai con la legge, Mario ti tira fuori. Meglio chiamare Mario, meglio chiamare Mario, meglio chiamare Mario. Hanno arrestato un altro amico caro, meglio chiamare Mario, meglio chiamare Mario. E gira per il barrio con i malfattori, hai guai con la legge, Mario ti tira fuori. Meglio chiamare Mario, meglio chiamare Mario, meglio chiamare Mario, meglio chiamare Mario. Mario nella borsa sa i telefoni, Mario chiama i Cellerini, Playmobil. Difende la generazione Chernobyl. C'ero lì, le sue parole come sabbie mobili. Dopo la sua ring applausi, la giuria incantata dalle labbra come Cobra dei Flauti. 10 anni per De Raudi, inaudito. Lui non ama chi punta il dito. Mario entra in aula e fa gol, urra. Mario meglio di Saul Goodman. Dentro al suo studio la vera suburra. Quanto lavoro dopo il derby notturna. E le chiamate a metà agosto all'alba. Avvoca ma che sta già in vacanza. Mario non si lascia mai nessuno dietro. Mario quando è solo alza il volume dello stereo.
Hanno arrestato un altro amico caro, meglio chiamare Mario,
meglio chiamare Mario. Hanno arrestato un altro amico caro, meglio chiamare Mario, meglio chiamare Mario. Meglio chiamare Mario, meglio chiamare Mario, meglio chiamare Mario. Hanno arrestato un altro amico caro, meglio chiamare Mario, meglio chiamare Mario.
e gira per il barrio con i malfattori. Hai guai con la legge, Mario ti tira fuori. Meglio chiamare Mario, meglio chiamare Mario, meglio chiamare Mario, meglio chiamare Mario.
Siamo annata, narra della strada in rima baciata. Urban blaster sulla traccia, quattro quarti e cucaraccia. Rime spicce di soltanza come porta in faccia. Mischia sangue e benza, serpente se lo cava odio. Il mio veleno è l'arroganza che decade come il radio. Cresce nel tuo ventre mentre sparge rabbia ovunque. Lo splendore del tramonto che proietta le ombre lunghe. Date in agitazione come tecniche immortali. Come pubblici ufficiali senza dita sui giornali. Pensieri clandestini con le ali nelle stive delle navi. Eversivi stili sulle strumentali. Prega a mani giunte con la vibera sul collo. Senti l'estasi, l'orgasmo oltre il culmine e il decollo. Le armate tu al tracollo mentre lei si spoglia e grida. E sera aurora in questa vita, dai stringila è finita. Lontani come astri, non ci sposti il vostro gogno. Non si compra l'estro del mio odio sopra i nastri. Alzo i calici con l'asti fino a che te parla gesto. E troppo ancora un po', ti alzi coffee pop. Serpenzione al dubbio sulle rive del Danubio. Con l'assenza nella gola rimetterà me nuova scuola. Serpenzione duole, il morso suo è letale. Se la svastica sul sole oggi è il codice penale. Chi difende i dogmi dall'altare, chi resta a guardare. Chi importando pace va dal killer di mestiere. E torna dentro un tricolore a tranci nelle bare. Tante madri e mogli che non voglio consolare. Feticista del doblone, la tua merda non mi gusta. Così parla Jules Henry come parla Zarathustra. Umano, troppo umano come nata sopra un beat feroce. Gli arcolchista sotto al palco urlano. Più veloce, più veloce sia, non resto più a guardare. Tra chi resta fermo e striscia per non inciampare. Il dramma quotidiano che mi spilla la pupilla. Resto nella polveriera perché cerco una scintilla. Cammina nella strada, la testa nei tuoi sogni. Le mani al caldo in tasca, in realtà stringono pugni. Pronto per colpire quando meno te lo aspetti. Sublime l'inquietudine che arma i suoi progetti. Interdetti perché il 25 aprile non festeggio. Se la dittatura va concesso qualche seggio. Dopo il sangue di mio nonno sopra le montagne. Non guarda la TV e piange insieme alla badante. La mia amante scrive in prosa, io rispondo con le rime. Meglio una fine spaventosa, uno spavento senza fine.
E 49, torniamo in voce, questa è Radio Onda Rossa 87.9. Leggiamo prima di passare alle cronache locali un po' di pagine per quanto riguarda gli esteri, la guerra, insomma quello che sta avvenendo al di fuori dell'Italia. E, report ONU, 12.500 acquisti e spedizioni in testa Russia e Cina. Al Myanmar golpista $1 miliardo in armamenti, $1 miliardo in armi, tecnologie e duplice uso, attrezzature e materie prime per produrle, ottenuta dalla giunta birmana a partire dal golpe avvenuto 27 mesi fa, a fornirle soprattutto aziende con sede legale in Russia, Cina e Singapore. In totale ben 12.500 acquisti unici e spedizioni che riportano spesso come destinatario il direttore degli appalti del comandante delle forze armate o la direzione della difesa. A ricostruire l'ultimo rapporto del relatore speciale delle Nazioni Unite sui diritti umani in Myanmar, lo statunitense Tom Andrews. Alcune di queste prove erano già state denunciate a più riprese da questo quotidiano. Al primo posto c'è la Russia. Dal colpo di Stato, entità dell'interno della federazione, comprese quelle delle proprietà statali, hanno inviato all'esercito e a noti trafficanti birmani almeno 406 milioni di dollari di armi, materie prime e forniture affini. 16 dei 28 fornitori individuati sono già stati sanzionati da alcuni stati membri in relazione all'aggressione russa contro l'Ucraina. Ma evidenzia il rapporto, oltre alla metà delle armi individuate come esportate direttamente all'esercito del Myanmar, per almeno 227 milioni di dollari provengono dalla Rosa Bornex Port, che si autodescrive come l'unico intermediario controllato dallo Stato russo nel campo delle esportazioni e importazioni in un'intera gamma di prodotti, tecnologie e servizi militari. Quindi queste, diciamo, erano una ricostruzione di quelle che sono appunto i dollari che vengono spesi in armamenti. Abbiamo visto infatti che al primo posto in testa ci sono la Russia e la Cina, però anche l'Italia, visto che siamo sulla stessa pagina, in realtà non è da meno, e questo nei rapporti soprattutto internazionali, diremmo appunto bilaterali, con gli altri paesi, e questo insomma è un altro argomento che alla fine va a chiudere un po' quel cerchio, anche appunto dal punto di vista internazionale, che dicevamo prima sul PNRR, gli stanziamenti del Next Generation Europe, e tutti quanti i fondi spesi e quali sono appunto le priorità. E infatti, sempre a pagina 8, Chiara Cruciati ci parla appunto delle pistole e fucili italiani per reprimere il dissenso dell'Egitto. Dura una manciata di minuti, ma è chiarissimo. È il video che ieri ha aperto la conferenza stampa alla Camera dei Deputati, con cui Egypt Wide for Human Rights ha presentato il rapporto Made in Italy per reprimere in Egitto, con la partecipazione di Archivio Disarmo, Rete Italiana Pace e Disarmo e Amnesty International. Pochi minuti che rendono concreti i contenuti del report, frutto di un lungo e tortuoso lavoro di documentazioni sull'uso da parte della polizia egiziana di armi piccole e leggere italiane per sopprimere il dissenso in Egitto. Pistole, fucili e revolver presenti durante le peggiori violazioni di diritti umani sono tra le protagoniste del massacro di Rabah al Adawiya e al Nada al Cairo nell'agosto del 2013, e sono le protagoniste in operazioni di sgombero di civili e di uccisioni di presunti miliziani della penisola e del Sinai. Si potrebbe continuare. Nelle piazze quelle armi sono imbracciate dagli agenti egiziani nell'ambito di una più ampia cooperazione tra forze di sicurezza di Italia ed Egitto, che la scorsa settimana al Cairo il ministro della difesa Guido Crosetto ha esaltato e promesso di ampliare, come non fosse norme di suo. La nostra ricerca, spiegava ieri Alice Franchini di Egypt White, si basa sull'analisi di incrociati dei rapporti annuali rappresentati dal governo italiano al Parlamento, all'Unione Europea e alle Arms Trade Theatre, quelli dell'Istat e dell'Organizzazione Internazionale del Commercio. Dal 2013 al 2021 sono state autorizzate 30 licenze di export di armi piccole e leggere per un totale di 62 milioni di euro, di cui almeno 18 hanno già raggiunto l'Egitto. Parliamo di oltre 300.000 revolver, 3.600 fucili e 470 fucili d'assalto, e poi carabine, mitragliatrici, munizioni, tecnologie militari e software. Secondo il rapporto, il primo boom si è registrato dal 2013 al 2014, ovvero nei mesi che corrono tra il golpe guidato dall'ex generale al-Sisi e la sua nomina al presidente. Il valore dell'export italiano di armi è passato da 17 milioni nel 2013 a 31,7 nel 2014, quasi il doppio. Poi la risalita, 69 milioni nel 2019 e il record 871 milioni nel 2020, perché il regime egiziano continua a comprare armi nonostante la crisi economica del paese? Domanda che si risponde: utilizza l'acquisto di armi per comprare il silenzio complice dei paesi europei, così come usa la carta dei rifugiati minacciando l'apertura dei confini. Sullo sfondo sta la falsa narrazione dell'Egitto come fonte di stabilità nella regione, mentre conduce una guerra a bassa intensità contro l'opposizione e il dissenso. Anche ricorrendo al Made in Italy, le armi piccole e leggere sono state definite da Kofi Annan le vere armi di distruzione di massa, sono responsabili del 90% delle uccisioni in tutti i conflitti scoppiati dopo la Seconda Guerra Mondiale. Mancano dati trasparenti, ma si stima un commercio di armi piccole e leggere di 8,5 miliardi di dollari l'anno. L'ONU stima girino per il mondo almeno un miliardo di pezzi. La maggior parte della produzione è localizzata in Occidente, la loro circolazione è maggiore nelle aree instabili. L'Italia è uno dei paesi che ne produce di più. Dietro, anche grazie ad una normativa piena di buchi, dice Maurizio Simoncelli di Archivio Disarmo. La legge 185 del 90, all'articolo 1,9, esclude dal divieto di export i paesi con cui l'Italia ha accordi di cooperazione militare. Il Parlamento ne ha approvati una settimana, extra NATO ed extra UE, tra cui l'Egitto. Significa che lì l'esportazione è legale anche a fronte di violazioni dei diritti umani. Non si può nel caso egiziano parlare di violazioni legali della legge, ma solo del suo spirito, il che preclude eventuali azioni giudiziarie. La richiesta finale: chiediamo al Parlamento italiano di istituire una commissione d'inchiesta sull'utilizzo di armi italiane in Egitto, e chiediamo al governo italiano di congelare ogni forma di commercio di armi con l'Egitto fino a che la commissione non avrà verificato, e gli chiediamo di mettere in primo piano i diritti umani nel suo rapporto con il Cairo. Crosetto l'altro giorno ad Al-Sisi ha detto tutt'altro. Quindi appunto vediamo come diciamo, anche in questo articolo abbastanza completo di quelle che sono le diciamo anche statistiche, più che statistiche diciamo percentuali, abbiamo detto appunto 62 milioni di euro è il valore delle armi piccole e leggere che sono utilizzate per le esportazioni e 8,5 sono i miliardi di dollari del commercio annuale diciamo che secondo l'ONU sarebbe appunto 8,5 miliardi di dollari per un miliardo di pezzi. Diciamo che soprattutto appunto per quelli che sono i rapporti bilaterali tra Italia ed Egitto c'è una lunga storia in realtà, in cui appunto dopo quello che è stato il raffreddamento anche dopo il 2018, dopo la prima era araba, le primavere arabe, anche appunto dopo quello che è stato il caso Regeni, tutto questo diciamo si è anche di più ancora più volatilizzato e dal 2018 ci sono appunto una forte, soprattutto dal 2018 c'è una forte una massiccia presenza ecco degli addestramenti militari, e tra l'altro appunto in quelle che è stato lo scontro e gli attacchi per esempio tra l'Egitto e lo Yemen, l'Italia si è fatta appunto portavoce insomma di bombe oltre che armamenti appunto made in Italy. E, diciamo che come anche descriviamo in questo articolo, Italia e America ovviamente sono i principali diciamo portatori e partner di quelli che sono appunto arsenali, nuove armi, abbiamo detto appunto bombe, e più come dire anche quelli che sono gli addestramenti militari, quindi di base la formazione militare di militari appunto futuri. E la cosa appunto che anche qua risale da questo articolo è questa narrazione totalmente come dire ossimorica, contraddittoria, perché si parla di diritti umani, si parla di salvaguardia dei diritti umani quando appunto sono i primi che o vendono armi o appunto fanno questo export di armi oppure addirittura come appunto nel caso del 2011 bombardano direttamente causando oltre che danni agli esseri umani anche agli esseri animali, anche alla flora e alla fauna. E da questa parte del tavolo è diciamo tutto da un punto di vista internazionale. Questo era appunto la pagina 8 del manifesto. E non so se.
E da quest'altra parte del tavolo, in realtà farei un passaggio indietro, nel senso che un ultimo tema che tratterei in chiusura o avvicinandoci verso la chiusura della rassegna stampa, oggi magari la proseguiamo qualche minuto in più rispetto, insomma, anche perché abbiamo ricevuto la chiamata da Silvio Latino. E l'ultima parte di questa rassegna stampa la dedicherei appunto ai centri, come possiamo dirlo, per unire tutte le questioni, i centri di detenzione e violenza della polizia. Partirei dal caso che oggi insomma era riportato su diverse prime pagine di Milano. Anche qui non leggerei caduto da un'altra parte tutto. Non leggerei tutto l'articolo, ma insomma solo alcune parti, anche perché le immagini sono abbastanza, insomma, dicono tutto, e da questi microfoni insomma è abbastanza chiara la posizione. Il pestaggio della vergogna, manganellate spray. Manganellate, spray il peperoncino e calci a una trans seduta per terra. Intervento shock dei quattro vigili a Milano. Il sindacato: era nuda e li insultava, ma non ci sono conferme ufficiali. Come se poi questo fosse, insomma, potrebbe mai essere una giustificazione. Fratelli d'Italia hanno fatto solo il loro dovere su questo. Da parte mia insomma non ho dubbi. Il PD invece: immagini orribili e intollerabili. Il video girato con i cellulari dagli studenti che ieri mattina erano nella biblioteca della Bocconi sono decine e tutti mostrano la stessa terribile scena: una donna transgender sul ciglio della strada accerchiata da quattro agenti della polizia locale di Milano che la colpiscono coi manganelli. Il primo violento colpo da dietro la raggiunge alla nuca, tanto che nell'audio di sottofondo si sente una sirena e gli studenti che dicono: ma che cosa fanno? Sono pazzi? Lei urla, alza le mani, un agente le spruzza in faccia lo spray al peperoncino e la trans si china sul fianco, la colpiscono ancora forte sulla pancia. E i più violenti sono due dei quattro vigili. Ancora, insomma, qua continua nella descrizione piuttosto brutale. E infine, appunto, la sollevano e la portano via. E l'articolo continua, ma volevo leggere un altro riquadro che parla appunto degli studenti, che è insomma sono le testimonianze degli studenti universitari che leggevano dalla biblioteca e vedevano queste scene. Sono le grida che arrivano dalla strada a farli affacciare alla finestra. Abbiamo assistito alla scena già in corso e non sapevamo l'antefatto. Abbiamo pensato inizialmente a uno scippo. Noi abbiamo visto quello che si vede nel video: la donna che indietreggia tra due motorini con gli agenti che la cerchiano. C'era lei che urlava loro qualcosa, poi l'hanno buttata a terra per ammanettarla. Nel frattempo uno degli agenti l'ha manganellata. E uno dei video realizzati da un ragazzo al secondo piano riprende per 1 minuto e 21 secondi i soprusi a colpi di manganellate e calci alla trans di 41 anni e quel filmato viene inviato a una pagina social milanese che la pubblica, facendola diventare in pochi minuti virale. E poi dicono: non ci sono filmati invece della prima parte della vicenda, che è quella appunto alla quale si riferisce evidentemente mi sa Fratelli d'Italia. Non ci sono filmati invece della prima parte della vicenda, iniziata dall'altra parte di Milano, in via Giacosa, e nessuno che confermi che a chiamare i vigili sia stato un genitore preoccupato della presenza di una persona nuda davanti all'istituto Casa del Sole dentro il parco Trotter. Quando alle 8:30 siamo entrati con i bambini a scuola, nessuno aveva notato nulla, né i genitori avevano riferito alcunché, e di certo questa transessuale non è stata vista dai bambini, assicura Paolo Limonta, ex assessore comunale e maestro delle elementari. Il fatto sarebbe avvenuto in un giardinetto chiamato Trotteria, a circa 500 metri dall'ingresso della scuola. Ho riconosciuto la donna al telegiornale, non è la prima volta che dà in escandescenza e mostra segni di squilibrio, spiega una residente di un palazzo di fronte. E di questa vicenda, insomma, le cose da evidenziare, insomma, sono forse almeno due. Da un lato la legittimità che evidentemente forze dell'ordine, addirittura i vigili si sentono su queste questioni, e in particolare appunto sulle violenze nei confronti delle persone trans, ma non solo. L'altro articolo fra l'altro articolo che volevo riportare sempre dalla stampa riguarda sempre appunto violenze, questa volta appunto nei confronti degli stranieri. Si riferisce a titola così: inferno al CPR, indagati 5 agenti e un medico al centro di permanenza per il rimpatrio di Torino. Tra le accuse, il sequestro di persona e l'omicidio colposo per il suicidio del migrante Moussa. e, picchiato brutalmente a Ventimiglia da tre manovali e poi finito al CPR di Torino perché senza documenti, preso a botte anche lì nel centro da altri trattenuti. Moussa Balde, 23 anni, della Nuova Guinea, la notte tra il 22 e il 23 maggio del 2021 si è impiccato nella sua stanza, era in isolamento nei cosiddetti locali dell'ospedaletto, e spazi che c'è chi ha paragonato alle vecchie sezioni di uno zoo, dove qualcuno ci ha passato anche 200 giorni. La morte di Moussa ha acceso un faro su quello che era il centro di permanenza per il rimpatrio più grande del nord Italia, ora chiuso temporaneamente dopo le rivolte dello scorso febbraio. Questa è sicuramente un evento particolarmente rilevante e da tenere a mente, da ricordare. La lunga inchiesta della Procura di Torino si chiude così: 6 indagati, 5 agenti di polizia e un medico, accusati a vario titolo di sequestro di persone e falso di persone falso. E per la morte di Moussa di omicidio colposo, oltre 16.000 pagine di verbali, e insomma va avanti. E io forse mi fermerei per quanto riguarda, cioè sotto c'è un altro articolo che parla di un'inchiesta esclusiva di Piazza Pulita, e soli e imbottiti di psicofarmaci i migranti dimenticati nei centri. E questo era per riportare un po' appunto il livello di violenza delle forze dell'ordine, dei centri di detenzione insomma a vario titolo, che siano appunto carceri o CPR. A proposito delle carceri, c'è un articolo sulla Cronaca di Roma sempre di violenze di questo genere, e con questo appunto concludiamo questa pagina di questo tipo di violenze. E siamo alla Cronaca di Roma del Corriere della Sera: noi detenuti picchiati nel sottoscala, e la verità di Chizmik Hemra e Ematovic Tarabas e Uristic Mahedilia, Luca Lecce e altri, ora suona inquietante. Era il 2018, detenuti nel carcere di Mamma Gialla Viterbo denunciavano maltrattamenti frequenti da parte degli agenti della penitenziaria all'interno della struttura. Uno di loro, il libico Foghi Nordine, fugò molte incertezze, indicando anche il luogo delle torture: le scale della sezione D1, unico posto privo di telecamere. Quando ci portano lì sappiamo che per essere picchiati, fece sapere al garante regionale dei diritti dei detenuti Stefano Anastasia. Da qui la denuncia rimbalzò sulla scrivania del procuratore capo di Viterbo Paolo Auriemma e della sua sostituta Eliana Dolce, che secondo la GIP del Tribunale di Perugia rifiutarono di approfondire la questione. E prosegue a pagina 9. E Dolce, in particolare, secondo il decreto che fissa al 29 giugno l'udienza preliminare, dispone l'archiviazione dell'esposto 3 anni dopo, mettendo di compiere le necessarie indagini al fine di acquisire e verificare le dichiarazioni dei detenuti che avevano riferito al garante di aver subito percosse e violenze, mostrando allo stesso e ai suoi collaboratori le lesioni riportate sul corpo. La risposta della procura viterbese è perlomeno lacunosa: le percosse degli agenti scavano intanto un solco emotivo in Sharaf Hassan, egiziano di 21 anni, morto suicida a Mamma Gialla il 23 luglio del 2018. Suicida non è virgolettato. Non è chiaro quando tutto sia iniziato, tantomeno quando o se sia finito. Un giovane somalo, Shegov Idov Ahmadi, riferisce di un pestaggio subito il 13 dicembre 2017 a seguito di un diverbio con alcuni agenti, è scritto nell'esposto del garante regionale, era stato trasportato presso l'istituto e lì un gruppo di circa 10 agenti di polizia penitenziaria lo avrebbe picchiato. Il detenuto aveva specificato che il volto degli agenti era coperto da un passamontagna e che pertanto lui aveva potuto vedere soltanto i loro occhi e che era riuscito a riconoscere uno di loro in quanto aveva degli occhi particolari come quelli di un cinese, virgolettato. Un agente palestrato lo sollevò per scaraventarlo a terra con violenza e a causa dell'aggressione subita e degli schiaffi ricevuti la vista dell'occhio destro si sarebbe notevolmente abbassata. Ce n'è anche per i medici del penitenziario. Shegov racconta di essere stato portato in isolamento subito dopo l'aggressione e di non essere stato visitato da un medico. Infine il giovane Somola riferisce un dettaglio fondamentale: il fatto che le aggressioni avvenissero contro gli stranieri e contro chi non effettuasse colloqui. Una conferma viene anche dal detenuto italiano, il quale, si legge ancora nell'esposto, riferiva di episodi di violenza che sarebbero stati commessi da agenti della polizia penitenziaria nel reparto di isolamento. E Salone fa mettere nero su bianco almeno 3 episodi di pestaggi. E io su questo mi fermerei, e anche solo come dato indicativo quest'ultima dichiarazione, cioè che le aggressioni avvengono contro gli stranieri e contro chi non effettua colloqui, secondo me insomma è un dato abbastanza emblematico, nel senso che verso queste persone, come secondo me anche verso le persone transgender, ci sono delle fasce di persone sulle quali evidentemente la polizia si sente più legittimata appunto a fare violenza e questo insomma poi lo si vede, forse insomma lo si manifesta in maniera ancora più esplicita poi nelle dichiarazioni di Fratelli d'Italia, che invece porta tutta la sua fiducia e solidarietà nei confronti delle forze dell'ordine, ad esempio di Milano. Alle 10:12 io concluderei quantomeno questa rassegna stampa piuttosto lunga, se siamo d'accordo, no? Va bene, concludiamo la rassegna stampa e diamo spazio a una canzone.
Per un'altra chance, nonostante il cielo sai, ma
87.9, sono le 10:15, abbiamo concluso la rassegna stampa e buongiorno a tutti i radioascoltatori e le radioascoltatrici che si fossero collegati da poco. E abbiamo concluso la rassegna stampa con una pagina sulla violenza della polizia. Ci ha raggiunto telefonicamente un ascoltatore che voleva commentare. Ci senti?
Sì, perfettamente.
Vai, anche noi ti sentiamo.
Ciao a tutte e a tutti. Da Guidonia una puntualizzazione su quanto già è stato detto dalla radio intorno alla storia di Ciavardini e della Colosimo. Anche prendendo spunto dalla lettura di ieri dell'articolo di Andrea Palladino sulla Stampa su questo caso, che è stata una lettura piuttosto interessante, direi. E comunque queste grandi famiglie italiane, queste belle famiglie italiane, poi non hanno paura di mettere delle foto sul web. C'è una foto molto bella in cui ci sta Chiara Colosimo insieme a Luigi Ciavardini, il bombarolo di Bologna, come sappiamo, ma c'è anche una terza persona. La terza persona è Federico Vespa, di cui già abbiamo parlato, mi pare, una volta in radio. Federico Vespa è il figlio di Bruno Vespa, anche lui giornalista, ma è figlio anche di Augusta Iannini. Chi è Augusta?